State ascoltando SBS Italian.
Buongiorno e ben sintonizzati sulle frequenze di Radio SBS per il programma di questo venerdì. Con voi oggi Jacopo Iannelli e Carlo Reglia. Parliamo innanzitutto della situazione in continua evoluzione tra Russia e Ucraina e il tentativo di raggiungere un accordo reale e duraturo per la pace tra i due paesi. Zelensky ha presentato una nuova versione del piano di pace agli Stati Uniti, un piano i cui punti principali sembrano essere relativi alle concessioni territoriali di parti del Donbass e le garanzie di sicurezza che l'Ucraina richiede ai propri alleati in caso di nuovi attacchi russi in futuro. Nel frattempo il conflitto continua a mietere vittime da entrambe le parti.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in questi giorni ha incontrato diversi leader europei, iniziando da Londra, proseguendo poi per Roma, i quali hanno confermato compattezza e solidarietà al governo ucraino pochi giorni dopo l'attacco frontale di Trump all'Unione Europea. Noi abbiamo fatto chiarezza della settimana con il giornalista e storico della Russia Giuseppe D'Amato. Ascoltiamolo.
Il problema è che nessuno ha visto nulla, ci sono fughe di notizie, ma in realtà qual è il piano americano? Non lo sappiamo. I 28 famosi punti originali sono stati divisi in 4 gruppi e si sta trattando. Ultimamente, da quello che si capisce, soprattutto da fonte americana, in realtà questi gruppi di punti sarebbero diventati 3. E il discorso fondamentale è sempre lo stesso, non si riesce a trovare la quadratura per quanto riguarda il discorso territoriale, ossia cosa fare del Donbass. Gli ucraini vogliono assolutamente una soluzione alla coreana, ossia ci si ferma dove si è in questo momento e non ci si muove più, e vengono congelate le linee. Invece, secondo altre fonti, si parlerebbe di creazione delle aree demilitarizzate dove in questo momento gli ucraini si trovano, ossia il grosso problema è che c'è il 25% del Donetsk che non è stato ancora conquistato dai russi, e proprio su questo 25% c'è tutta questa discussione. Ma perché questo? Perché in questo 25% ci sono le principali città del Donetsk ancora in mano ucraina, Slavyansk e Krematorsk, e soprattutto c'è una linea di fortificazioni che permettono una facile difesa. I russi vogliono assolutamente ottenere questi territori, proprio perché secondo gli esperti militari ci vorrebbe oltre un anno per riuscire a raggiungere, quindi portare le proprie unità da quella parte, quindi conquistarle. E Petraeus, per esempio, il generale americano, dice: no, guardate che i russi sono in grave difficoltà come uomini e difficilmente ci potrebbero riuscire. Quindi c'è un grosso problema militare strategico da risolvere. Gli ucraini dicono: fermiamoci qui. Gli americani invece vorrebbero che si seguisse la richiesta russa, ossia di consegna di questo territorio. Invece, per quanto riguarda la centrale nucleare di Zaporizhia, sembrerebbe che sia stato trovato un accordo, ma ripeto, bisogna parlare al condizionale.
Per quanto riguarda le cessioni territoriali di cui ci hai parlato, che è un nodo centrale, come si concilia appunto l'insistenza di Zelensky nel rifiutare qualsiasi cessione con invece le pressioni di Trump, uno dei principali alleati, per raggiungere un accordo nel più breve tempo possibile?
Il problema grosso è che in Ucraina l'opinione pubblica è assolutamente contraria alla cessione di qualsiasi territorio ucraino a Mosca. Ci sono i sondaggi, basta telefonare, parlare con ucraini sul posto, ti dico: ma non se ne parla nemmeno di consegnare ai russi ulteriore territorio. E proprio per questa ragione è notizia di poche ore fa che Zelensky, messo alle strette, abbia detto: ah sì, ma non c'è problema, chiediamo direttamente agli ucraini se con un referendum vogliono accettare questa concessione da fare ai russi. Ma c'è poco da fare, lo si sa già, gli ucraini sono contrari.
Per quanto riguarda altri punti di questa bozza in risposta al già poco chiaro piano di pace presentato inizialmente, si sa di altre differenze rispetto al piano iniziale o principalmente la questione delle cessioni territoriali?
L'altro punto fondamentale è che l'Ucraina vuole garanzie di sicurezza e sembrerebbe che si stia discutendo sull'allargamento del famoso articolo 5 della NATO anche all'Ucraina, ossia nel caso in cui la Russia dovesse nuovamente riattaccare l'Ucraina, gli Stati Uniti interverrebbero direttamente, gli Stati Uniti e la NATO. Ma anche qui ci sono varie interpretazioni, perché gli ucraini non si fidano appieno delle varie interpretazioni che verrebbero date di questo articolo 5 allargato all'Ucraina, e quindi di conseguenza vogliono che il Congresso americano approvi un qualche documento, un qualche cosa che dica: guardate che non appena succede qualcosa gli americani intervengono, e allo stesso momento vogliono che anche gli europei si impegnino per iscritto ad intervenire militarmente, e contemporaneamente ci sia l'ingresso dell'Ucraina nel 2027 nell'Unione Europea. Anche qui ci sono varie interpretazioni: farla aderire, non farla aderire, come aggirare il veto ungherese, insomma ci sono, diciamo che i punti fondamentali sono ancora in forte discussione e possono cambiare in qualsiasi momento, ma la realtà che pare apparire dai commenti, dalle fughe di notizie, è che sì, ci stiamo avvicinando a un possibile accordo, ma veramente è difficilissimo poi dopo applicarlo sul terreno.
Ritieni quindi che questo piano possa avere un impatto sul processo di risoluzione del conflitto o non ancora?
Si spera che questa tragedia finisca il primo possibile. Anche i russi sono in forte difficoltà. Vi dico solo questo: nella notte 283 droni hanno attaccato la Russia, gli aeroporti di Mosca sono rimasti chiusi a lungo, ci sono stati bombardamenti di impianti industriali in tutto il paese, sono state attaccate delle petroliere nel Mar Nero, cioè non è che la Russia se la passi bene, se la passano tutti male. E poi soprattutto, da quello che dicono anche gli studiosi militari americani del centro di Washington, i russi iniziano ad avere grosse difficoltà a trovare i 30.000 uomini che gli servono ogni mese da mandare al fronte, e secondo l'interpretazione che viene data in Occidente sono le perdite russe continuano a essere estremamente pesanti, e quindi insomma c'è un quadro di estrema difficoltà da parte di tutti. È logico che si bleffi sia da una parte che dall'altra, ma la fatica di una situazione del genere è assolutamente elevata. La speranza è che si possa arrivare a chiudere questa tragedia, per poi sperare di riuscire a costruire un qualche cosa, ma non è al momento ancora facile da prevedere. Insomma, c'è grande speranza per qualsiasi cosa che possa portare nuovamente una tregua o la pace.
Siamo in compagnia di Giuseppe D'Amato, che ci sta aiutando a fare chiarezza sulle ultime evoluzioni del processo di pace tra Russia e Ucraina. Parliamo invece dell'Europa e dei leader europei che in questi giorni Zelensky ha incontrato in diverse occasioni, a maggior ragione dopo le parole critiche di Trump sia verso l'Europa che verso lo stesso Zelensky. Qual è la posizione degli alleati europei?
Oggi c'è stato un intervento molto importante del segretario della NATO Rutte, il quale ha detto: attenzione, che il prossimo obiettivo della Russia sono i paesi europei, e ha invitato i paesi europei a prepararsi ad un conflitto su larga scala come l'ultimo nella seconda guerra mondiale. E quindi diciamo che è stata una dichiarazione estremamente pesante. Gli europei sono consci che bisogna trovare una soluzione, ma sia una soluzione accettabile da parte di tutti, anche perché i rischi per l'Unione Europea e anche per la Gran Bretagna, perché qui ormai bisogna parlare di europei non solo come Unione Europea, ma anche Gran Bretagna e chi sta al di fuori, anche la Norvegia, la Svizzera, eccetera, i rischi sono estremamente elevati. Quindi bisognerebbe trovare, se si riesce, una soluzione a lungo termine. Qui non si parla soltanto di un territorio conteso in Ucraina oppure no, ma si parla addirittura dell'architettura strategica geopolitica per i prossimi decenni, e quindi è logico che gli europei in questo momento vadano coi piedi di piombo. E appare compattezza dalle dichiarazioni di questi dei leader europei, anche se non è facile, soprattutto perché sono stati negli ultimi giorni attaccati dall'amministrazione Trump. Ma questo è il modo di trattare di Trump: aggredire gli alleati. Certo, è un modo molto molto strano di comportarsi, ma il futuro dice che se l'Europa vorrà uscire da questa situazione, dovrà arrivare a una riforma interna, e si va sempre più verso la creazione di una potenza politica militare, quella che non è mai stata l'Unione Europea, ad esempio, perché l'Unione Europea è stata costruita sotto l'ombrello della NATO, voleva essere un qualcosa che non era una potenza militare, proprio per non ricadere negli errori del passato.
E in questo contesto qual è la posizione del governo italiano?
Il governo italiano ha continuato a appoggiare l'Ucraina e Zelensky in particolare. C'è stata una visita di Zelensky nei giorni scorsi a Roma e poi anche in Vaticano, quindi il governo italiano rimane fermo nella sua posizione, però il governo italiano cerca di essere un ponte fra, diciamo, i paesi volenterosi, chiamiamo soprattutto il gruppo dei paesi più grandi europei, Gran Bretagna, Germania e Francia, e gli Stati Uniti. Quindi è una posizione di mediazione da parte del governo italiano. Staremo a vedere quello che succede, perché la situazione assolutamente non è facile, e la composizione della questione russo-ucraina assolutamente influenzerà tutti i futuri equilibri continentali.
E per quanto riguarda il Vaticano, il pontefice Papa Leone ha incontrato Zelensky. Quale pensi sia il suo ruolo? Pensi possa avere effettivamente un ruolo concreto in queste dinamiche?
Come l'Europa è leggermente al di fuori della trattativa principale, perché è una trattativa fatta soprattutto da americani e russi con gli ucraini, perché qui conta il peso militare, gli europei entreranno in gioco quando si parlerà di soldi, di economia, eccetera. Il Vaticano al momento pare al di fuori di questa situazione, ma certamente facilita, attraverso il dialogo interreligioso, cerca di facilitare un dialogo che possa portare a una qualche soluzione. È logico che il Vaticano è assolutamente favorevole a qualsiasi tipo di iniziativa di pace, ma deve essere una pace giusta, e il pontefice lo ha ribadito più volte in queste settimane.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.